radiocittaperta.it, la tua radio online.
Un saluto, una buona serata a tutte e tutti. Questa è Block Notes, la rubrica settimanale di approfondimento e di analisi del giovedì sera. In particolare questa è Book Notes, la sua clonazione che si occupa di libri, di presentazione di libri, di interventi con gli autori, di divulgazione di contenuti in qualche modo letterari. Con me, come di consueto, per quello che riguarda Book Notes, c'è Valentino De Luca. Ciao Valentino, buona serata.
Ciao Alessio, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori.
Oggi doppio appuntamento all'interno di Book Notes, due libri interessanti, molto particolari, diversi fra loro, anche se poi alcune cose in qualche modo ritornano. Il primo è Berlino è casa, di Giuseppe Culicchia, editore La Terza. Il secondo è Ecologie native, di Emanuela Borgnino, Eleutera editore. L'abbiamo, insomma, uno appresso all'altro. Un brano, direi, Valentino, e poi partiamo.
E dopo cominciamo,
cominciamo
subito con Giuseppe Culicchia, sì. Berlino è casa.
You were the last to know. Water froze, but you told me it wasn't so. Walked on the lake till we couldn't see the shore. We've done more. But you crossed your heart, traced it twice. There's a crack in the ice where I thank you.
E torniamo in diretta, questa è Book Notes, la rubrica di libri all'interno di Book Notes, la trasmissione d'approfondimento del giovedì sera a Città Aperta. Chi ci segue in diretta naturalmente, per chi ci segue in podcast, naturalmente troverete il podcast caricato già fra qualche minuto dopo la fine della diretta. Come annunciato, il primo libro, il primo autore che interviene questa sera, il primo libro che presentiamo stasera è il libro Berlino è casa, editore La Terza. L'autore è Giuseppe Culicchia, che abbiamo collegato al telefono. Buonasera Giuseppe.
Buonasera a voi.
Grazie innanzitutto della disponibilità per questa intervista. C'è anche Valentino De Luca, non so se vuoi iniziare tu ad approfondire un pochino il libro di Giuseppe Culicchia. A me è piaciuto tanto, è piaciuto tanto perché sono molto legato a Berlino, che non ho visto tante volte, però vediamo. Innanzitutto magari direi di presentarlo questo libro, no? Berlino è casa, che segue un altro libro, Torino è casa mia. Perché la necessità di, no, di parlare, di raccontare queste città?
Ma diciamo che Torino è proprio la mia città.
Lo è proprio, insomma, casa tua.
Lo è proprio, sì. Invece Berlino è come dire, ho trovato a Berlino una seconda casa quando ci sono stato, perché Berlino è una città molto ospitale, molto aperta, molto accogliente, una città piena di vita, e quindi mi sono trovato davvero a casa quando ci sono stato. E da qui il titolo del libro e anche poi la struttura del libro, che appunto racconta la città di Berlino, proprio così come ho fatto per Torino, come se fosse un appartamento.
Ma Giuseppe, tu in che periodo della tua vita sei stato a Berlino?
Io sono stato a Berlino, diciamo che dal 96 in avanti. Ho trascorso vari periodi a Berlino, il periodo più lungo è stato circa un anno, e poi ci sono tornato a più riprese, l'ultima volta prima del Covid proprio, e quindi è una città che ho visto anche cambiare molto nel corso di questi lustri, perché quando sono arrivato a Berlino la prima volta, diciamo che la città era ancora molto molto segnata da quel muro che non esisteva già più, ma che si percepiva ancora molto chiaramente, anche se era stato abbattuto, perché tra Berlino Ovest e Berlino Est c'erano delle differenze macroscopiche, a cominciare non soltanto dal fatto che a Est i quartieri erano ancora largamente così come erano stati nei decenni della DDR, ovvero sembrava per certi aspetti che la guerra fosse finita da poco, perché le facciate degli edifici non erano state riviste, ristrutturate, perché c'erano ancora tantissimi vuoti, tantissimi buchi lasciati appunto dai bombardamenti, dal fatto che interi isolati erano spariti dalla faccia della terra. E poi poco per volta tutte queste cose sono lentamente cambiate, perché Berlino è tornata capitale, Berlino ha cominciato ad attirare, grazie anche al fatto che il costo medio della vita era di sicuro molto inferiore rispetto a quello di altre capitali europee come Roma, come Parigi, come Londra. Quindi ha cominciato ad attirare tantissimi giovani che questa volta, anziché, come dire, colonizzare Berlino Ovest come era stato durante gli anni del muro, perché finché c'è stata la DDR e Berlino Ovest era un'isola di occidente oltre la cortina di ferro, tanti ragazzi tedeschi che erano nati a Stoccarda, Colonia, Monaco si trasferivano a Berlino perché lì non si faceva il servizio militare, avevi delle agevolazioni fiscali, quindi conveniva stare a Berlino Ovest. E poi a Berlino Est è scattato lo stesso fenomeno, perché tanti berlinesi dell'est hanno semplicemente abbandonato le loro case dopo la caduta del muro, e quindi Berlino era vuota, la parte est di Berlino era in larga parte a disposizione di chi voleva arrivare e ricominciare la sua vita lì. E infatti è stata una città che ha vissuto un periodo d'oro, secondo me negli anni 90, i primi anni 2000, in cui davvero vivevi con pochissimo e godevi delle mille una possibilità che ti dava una capitale in piena, in pieno fermento, che stava risorgendo dalle sue ceneri.
Giuseppe, Giuseppe, per quanto riguarda diciamo noi proprio qui a Radio Città Aperta, ci eravamo lasciati un annetto fa, forse qualcosa di più, quando insomma ci fu l'intervista per E vinsero felici e contenti, dizionario delle nostre ipocrisie. E va bene, proprio uno spaccato diverso, li facevi ridere, riflettere su quelle finzioni un po' mostruose a cui ci stiamo assuefacendo, e insomma facemmo una bella chiacchierata. Invece adesso hai sentito l'esigenza di ritornare a descrivere, a dipingere luoghi che sono luoghi fisici, sono luoghi topografici, ma possono essere anche luoghi dell'anima, luoghi storici. Ecco perché il parallelismo poi con Torino è casa nostra. C'entra un po' il periodo che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, così convulso, così strano, anche di contenzione magari fisica, ognuno nelle nostre case, i messaggi che arrivavano anche dalle istituzioni di stare a casa, di stare distanziati, di comunque per forza di cose, insomma, per fronteggiare la pandemia, di mantenere e coltivare il proprio privato, con poi invece tornare a creare, parlando di cosa? Parlando di una città, del movimento, del viaggio verso la città stessa, quindi anche per un lettore italiano stuzzicare quella voglia, quella fantasia di un posto altro rispetto invece alla propria casa, il proprio privato, il proprio piccolo spazio quotidiano.
Ma di sicuro leggere libri è un modo per viaggiare, ed è un modo per viaggiare anche scriverli. Quindi io ho scritto questo libro proprio appunto nel periodo in cui eravamo tutti quanti costretti nelle nostre piccole abitazioni, piccole o grandi a seconda delle possibilità, e quindi per me scrivere questo libro è stato un po' come tornare a Berlino, tornare a viaggiare, tornare a respirare l'aria di una città molto grande, molto verde, con degli spazi molto ampi, perché le strade berlinesi sono molto larghe e ci sono i trasporti pubblici che funzionano benissimo. È una città in cui ci si muove in bicicletta, in tram, in autobus, in metropolitana di superficie, in metropolitana sotterranea, in battello, e quindi di sicuro avevo voglia anch'io di muovermi, di viaggiare, e l'ho fatto con le parole raccontando questa capitale, che è vero, sì, è la capitale di un paese specifico, la Germania. Prima l'è stata di uno staterello che però ha avuto una sua grande importanza, e che era la Prussia. E però è anche una capitale, una delle capitali d'Europa, è una città che ha avuto nel bene e nel male un ruolo fondamentale nella storia del Novecento, e che diciamo che da Berlino è passata tanta 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 storia, una storia che ha riguardato anche le vite degli altri europei, non soltanto dei tedeschi. E quindi penso naturalmente non soltanto ai due conflitti mondiali, penso appunto al periodo in cui Berlino era la città divisa tra le quattro potenze che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale, la città che appunto aveva nel suo corpo, nella sua carne, questo confine tracciato in maniera arbitraria, e che aveva diviso famiglie, affetti, amicizie. Un cielo diviso, come scriveva Christa Wolf. Quindi è una città anche molto simbolica per quanto riguarda proprio la storia del continente europeo.
Ma a questo proposito, però, Giuseppe, io sono veramente curioso di farti questa domanda. E quest'anno, insomma, si stanno celebrando i 100 anni, no, della nascita di Pierpaolo Pasolini, e tu conosci benissimo, insomma, una poesia molto famosa di Pasolini che cominciava: io sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio amore. La tradizione, e quando si parla di Berlino si parla molto di Novecento, si parla molto di Europa, però anche di Ottocento. Tu ricordavi la tradizione prussiana, poi veramente è stata la città simbolo del Novecento con le sue contraddizioni, le sue drammatiche divisioni. E però poi nella tua risposta accennavi anche alla voglia di futuro, ai mezzi pubblici che funzionano benissimo, la pulizia, la voglia di novità. Secondo te, visto che tu poi hai scritto invece Torino è casa nostra, ti spiego da dove voglio partire per questa domanda. Vedi, noi adesso ti stiamo parlando da uno studio di Roma, noi siamo romani, e quando si parla di Roma, te lo dico da romano, un po' il peso del passato si avvertiamo che schiaccia talvolta la città e le aspirazioni dei più giovani, della parte più giovane della città, verso il futuro, verso il cambiamento, verso la novità, perché è una città che ha tanta storia, tanta tradizione e alle volte anche un po' ingombrante. Io vorrei sentire la tua testimonianza per quanto riguarda e Torino e per quanto riguarda Berlino, da che punto di vista? Nel senso che se a tuo giudizio queste città che assurgono a simbolo, in un certo senso a un certo punto devono fare, lungo il corso della loro storia, a cazzotti con la tradizione per liberarsene, ma non perché mancano di rispetto alla storia, alla tradizione e anche alle sofferenze che hanno caratterizzato questa storia e questa tradizione, ma se vogliono proporsi nel futuro, per forza di cose, a un certo punto devono regolare i conti col passato per non esserne schiavi. Come ti dico, la mia testimonianza romana è: alle volte ci riusciamo, tante volte questa città fa molta fatica ad avere questa visione di futuro per, come dire, gestire l'ingombrante passato. Io vorrei un tuo parere e anche una tua testimonianza proprio da cittadino e da scrittore per quanto riguarda i casi e di Torino e di Berlino.
Ma guarda, Torino ha una storia di sicuro meno lunga rispetto a quella di Roma, anche se è stata fondata proprio da una legione romana arrivata fin lì, che fece il suo campo e quindi tracciò questa pianta ortogonale che ancora oggi caratterizza il centro di Torino. E diciamo che l'antica Augusta Taurinorum poi è passata alla storia come prima capitale d'Italia e in seguito come capitale dell'auto. Oggi non è più né capitale d'Italia né capitale dell'auto, e quindi Torino ha dovuto fare un po' i conti con questo passato, di certo un po' meno ingombrante rispetto a quello di Roma, ma comunque altrettanto forte per quanto riguarda la sua identità, no? Perché tutti l'hanno sempre identificata, diciamo, dagli anni 50 del Novecento in avanti, come la città della Fiat. E oggi non è più la città della Fiat, è una città che fin dagli anni 90 appunto ha cercato di trovare una sua nuova collocazione e che ci sta ancora lavorando, perché la Torino che si è scoperta improvvisamente orfana del ruolo di capitale dell'auto ha deciso a un certo punto di puntare sulla cultura in senso molto ampio, no? Quindi la città del libro, la città dell'arte contemporanea, e la città dove un politecnico è in grado di attirare studenti un po' da tutto il mondo e via dicendo. E seppur a fatica, questo suo piccolo spazio è riuscita a costruirsi, piccolo grande, nel senso, oggi come oggi. Faccio un esempio che mi riguarda da vicino: il Salone del Libro è diventata la più importante manifestazione europea in fatto di editoria. L'ultima edizione, che si è conclusa pochi giorni fa, ha richiamato oltre 168.000 visitatori nell'arco di 5 giorni, cosa che altrove non è, perché né il Salone di Londra, né quello di Parigi, né quello di Francoforte sono in grado di fare numeri simili. Poi naturalmente non si tratta soltanto di fare numeri, si tratta di lavorare, come dire, sul lungo periodo, no? Avere una visione, avere un progetto di lunga durata che non può passare soltanto attraverso manifestazioni che durano 5 giorni o più o meno, ma attraverso per esempio la capacità di far diventare Torino un luogo dove i giovani decidono di trasferirsi perché ci sono le condizioni per farlo e perché che so io, a Torino si studia qualche cosa che altrove non trovi studiato in quel modo, e perché le condizioni che ti permettono di studiare sono favorevoli, perché hai degli affitti più bassi rispetto appunto a quelli di Roma, di Milano, eccetera eccetera. Quindi il ruolo che si sta cercando, credo, di ritagliarsi Torino, pur con passi avanti e indietro, credo che sia un po' questo. Berlino ha avuto appunto un passato molto molto ingombrante, soprattutto appunto dall'Ottocento, Novecento in avanti, e diciamo che proprio i vuoti lasciati dal secondo conflitto mondiale, quei vuoti fisici per cui tu giravi un angolo e scoprivi che mancavano interi isolati, sono stati progressivamente riempiti anche simbolicamente da una voglia di futuro incarnata dai tantissimi giovani che oggi abitano Berlino. Berlino è una città allo stesso tempo di fantasmi, perché appunto tu fai una passeggiata per Berlino ed è come sfogliare un libro di storia e ti imbatti in continue tracce di quello che è stato il passato, molto spesso tragico, di quella città. E allo stesso tempo è una città molto giovane, perché è una città piena di giovani mamme, giovani papà che girano con i loro passeggini, una città piena di aree gioco ereditate dal regime tanto vituperato della DDR, ma che come tutti i regimi totalitari comunque aveva un occhio di riguardo per l'infanzia, per l'adolescenza, come sulle organizzazioni giovanili. E quindi è una città che per certi aspetti è l'ideale per far dei figli e farli crescere lì. E quindi da questo punto di vista è una città che di sicuro, al di là delle nuove architetture e del fatto che appunto sia, a proposito di arte contemporanea, una città molto attenta, dove piena di artisti, comunque una città che comunque guarda avanti proprio anche banalmente dal punto di vista della demografia, perché sono delle città più giovani d'Europa, e quindi questo di sicuro rispetto a tante altre realtà del vecchio continente fa sì che Berlino ancora oggi venga così sia in grado di attirare giovani dal resto del continente, anche se rispetto agli anni 90 i prezzi al metro quadro sono aumentati gli affitti, così, però ancora una città di sicuro meno cara rispetto a Roma, rispetto a Milano, rispetto a Londra, Parigi, eccetera.
No, due domande, Giuseppe, in conclusione, poi ti lasciamo in pace. Una è una curiosità: io ho visto Berlino la prima volta nel 2009, dopo averla conosciuta tanto, l'ho letta, vista in tanti documentari. Sono molto appassionato di storia contemporanea, come tu hai detto, no? Quella è una città in cui appunto ce n'è passata tanta di storia contemporanea, molto tragicamente. Ed erano gli anni in cui appunto forse i prezzi erano più bassi rispetto ad adesso. Io avevo degli amici che addirittura investivano, no? Magari i soldi lasciati dalla nonna, in realtà si comprava un appartamentino a Berlino, oppure amici, conoscenti, non so, musicisti, artisti, insomma, che cercavano lì una dimensione che già qui non era più possibile trovare. Quindi diciamo, confermo appieno le tue impressioni. No, una curiosità, io la percezione che ho avuto, forse perché diciamo abbastanza pieno nella mia mente delle immagini della seconda guerra mondiale, della devastazione appunto che tu hai mano a mano visto e poi visto riempire, è una città che mi ha dato un'impressione di una grande sofferenza. Vedevo appunto la gioventù, vedevo la dinamica, vedevo la crescita, la modernità, i mezzi che funzionano. Veniamo da Roma, come noi siamo romani, come dice Valentino, e quindi voglio dire, per me era già una differenza abissale. Però ho percepito tanta sofferenza, una città che esprimeva sofferenza dalle strade, da alcuni angoli, da alcuni edifici evidentemente rifatti, il centro quasi tutto nuovo e moderno, che evidentemente, perché io poi l'avevo saputo, lo sapevo perché l'avevo studiato, era stato ricostruito, perché non c'era più nulla di quello che c'era prima. Non so se anche a te ha dato questa impressione come impressione predominante.
Sì, di sicuro, Berlino è una città che ha sofferto tantissimo, una città che è stata rasa al suolo al 70% negli ultimi anni e mesi della Seconda Guerra Mondiale, una città in cui sono morti tantissimi abitanti, che ha visto l'ultima grande battaglia della Seconda Guerra Mondiale,
sì.
E quindi è una città che di sicuro ha nel suo corpo attualmente ancora tante cicatrici indelebili di questa sofferenza, di questo dolore. E quindi questo non è un qualche cosa che si possa dimenticare. Credo che anche chi arriva da fuori, e quindi non ha su di sé questo carico, questa eredità, diciamo, da portarsi sulle spalle, però percepisce queste cose. Oggi che appunto, anche se i vuoti sono stati riempiti, come giustamente dici tu, appunto sono stati riempiti da edifici nuovi, scintillanti, e quando ti trovi davanti e sai perfettamente di essere in un'antica capitale europea, beh, naturalmente ti rendi conto che c'era qualcosa prima di questi edifici, no? Io penso a quelle immagini bellissime, indimenticabili del cielo sopra Berlino di Wim Wenders, quando la Potsdamer Platz era una landa desolata, grandissima, no? Lì correva il muro, c'era la striscia della morte e c'era un deserto praticamente nel cuore della città. Oggi quel deserto lì non è più, perché hanno costruito i grandi architetti, Renzo Piano e altri, hanno messo su edifici di rappresentanza della Mercedes-Benz, della Fuji, ci sono centri commerciali, eccetera. Il vuoto è stato riempito da tanti simboli della contemporaneità, non è detto che sia stato il miglior modo di riempire quel vuoto, ma comunque il vuoto non c'è più. E però percepisci comunque che di lì è passato qualche cosa di terribile. Poi diciamo che appunto rispetto a una città come Roma forse anche il clima non aiuta, no? Ci sono tante belle giornate di sole a Berlino, ma c'è anche tanto inverno, tanto freddo, tanto gelo che arriva dalla Polonia e dalla Russia,
sì.
che distano veramente poco, e quindi se uno capita a Berlino nei mesi autunnali, invernali, la città può essere molto dura, ma allo stesso tempo comunque resta ospitale.
Beh, io cioè, la prima volta andai in gennaio con la neve e fui felicissimo. Grazie.
Ma io aspetta, io una cosa, Giuseppe, però gliela voglio chiedere, visto che ha accennato prima. Abbiamo parlato così di sfuggita proprio del salone a Torino, insomma, vogliamo parlare un po'. Tu, Giuseppe, ci sei stato, ovviamente. Io volevo, insomma, sapere un po' quest'anno che visto che sul, come dire, sul fuoco c'è tanta carne, perché a parte che veniamo fuori da 2 anni di pandemia, adesso ci sta la guerra, ci stanno tante tematiche di attualità, tante situazioni, tanti conflitti, purtroppo reali, ma conflitti anche sociali, un po' che vengono espressi dalla nostra letteratura, e gli autori, gli scrittori, insomma, come tu sei, gli intellettuali hanno anche questo ruolo nella società, insomma, almeno una volta era così, poi speriamo, insomma, che continuino e che non vengano sostituiti da altre figure più improbabili. E che tipo di atmosfera si respirava, che, insomma, come hai trovato questa kermesse quest'anno?
Ma guarda, io sono stato al Salone per tutti i 5 giorni perché curo una parte del programma, che è quella dedicata ai classici, e devo dire che intanto l'atmosfera generale era molto festosa, molto bella, molto partecipata, c'era veramente la percezione di volersi lasciare per un momento alle spalle gli anni terribili della nota pandemia e anche un momento questa guerra che incombe sull'Europa di nuovo. E allo stesso tempo una cosa che mi ha molto colpito è stato fatto appunto di vedere tantissimi giovani che non andavano soltanto a seguire, che so io, l'ultimo appuntamento con Zero Calcare, che naturalmente sappiamo tutti richiama folle e code interminabili, ma che venivano a prendere appunti, occupavano ogni posto a sedere per sentir parlare di Pasolini, per tornare a Pierpaolo da parte di Walter Siti, oppure sentire Paolo Di Paolo che parlava di Ennio Flaiano, o ancora Alessandro Barbero che parlava di Anna Akhmatova, quindi questa voglia anche di non soltanto così stare in fila per farsi fare un autografo, un disegno da uno degli autori più amati delle nuove generazioni, ma anche la volontà di riscoprire i classici e di imparare. Il salone è diventato una specie di così luogo dove si imparano anche cose e dove si va contenti di imparare, e questo secondo me è molto bello.
Beh, com'è bella è anche questa descrizione, insomma, veramente non ci siamo andati quest'anno, Alessio, era il caso di farci un salto, promettiamo l'anno prossimo di essere presenti. È uno dei pochi, ma dei pochi no, perché non voglio nemmeno chiudere con questa cosa di retorica, che in realtà i posti dove si fanno cultura in Italia sono tanti, certo. è la pubblicità, sì, spesso e volentieri, e anche i fondi che spesso mancano per
la conseguente capacità attrattiva. Torino attira perché se ne parla tanto e perché è una cosa organizzata bene. Ci sono tante altre iniziative simili, più piccole, forse meno, però di cui si parla meno e che hanno meno possibilità. Questo è un problema, quindi bisogna andare a Torino.
Bisogna andare a Torino, bisogna assolutamente.
Vi aspettiamo il prossimo anno.
Andare a Torino. Bene, allora noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata con Giuseppe Culicchia. Ricordiamo il suo Berlino è casa, edito da La Terza. Non ci rimane che ringraziare e salutare l'autore. Giuseppe, grazie mille per essere di nuovo qui ai microfoni di Radio Città Aperta. Grazie.
Grazie a voi, buona serata, ciao.
A te, buona, presto, grazie.
Ciao, a presto.
Ringraziamo Giuseppe Culicchia e ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo con la seconda autrice di questa sera. Broke my heart to the downtown, checking for a glitter box to fit inside my own. What I could be, what I could be. These movies telling me the way to sail the sea. Hit that even now, as fast as I can be. No one's on my back, but I feel the pressure pumping so deep. Bare feet up on the ground, touching lips to hear the sound. Feeling myself human yet, I need no oil in tank. Language telling all the truth. Di nuovo buonasera, siete sempre in ascolto di Block Notes, la rubrica d'approfondimento del giovedì sera su Radio Città Aperta, in giovedì sera in diretta e poi in podcast sulla nostra pagina radiocittaperta.it e su tutte le piattaforme di Block Notes, quindi da Spreaker a Spotify, man mano attraverso i social. Come abbiamo annunciato, oggi abbiamo il piacere di avere due autori, anzi un autore e un'autrice. L'autore l'avete ascoltato fino a qualche istante fa, passiamo all'autrice che è Emanuela Borgnino, che ringraziamo anche per la cortesia di aver così aspettato fino a quest'ora per essere contattata, autrice di Ecologie Native e l'autore editore. Emanuela, buonasera.
Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
Diamoci anche del tu, dammi del tu, dai, facciamo prima. Grazie per la disponibilità innanzitutto e per la tua pazienza. Allora, è un libro un po' complicato da un certo punto di vista da spiegare, anche se in realtà forse è allo stesso tempo molto semplice, in questo magari chiedo un po' il tuo aiuto, perché poi in realtà dentro questo libro ci sono tante cose che fanno parte dell'attualità, no? Dell'attualità più stretta, no? C'è l'ambiente, il rapporto fra l'uomo e l'ambiente, il rapporto fra l'uomo e l'uomo, il modo in cui l'uomo interagisce con l'ambiente e con se stesso. Non so, partiamo un po' dal titolo, Ecologia Nativa, a cosa si riferisce? Da cosa nasce il titolo? Si riferisce a qualcosa di molto particolare, no? Un po' che è l'elemento di cui tu parli nel libro.
Sì, la volontà è proprio quella di spiegare subito dalle prime battute del testo che non esiste un'ecologia nativa al singolare, ma esistono le ecologie native, ossia tanti modi di interagire con gli ambienti a seconda delle caratteristiche, no, dell'ambiente, quindi la caratteristica geografica, se parliamo di mondi silvestri, insulari, montani, desertici, ma anche dalla storia coloniale, postcoloniale, decoloniale e dalla moltitudine magari di voci native che incontriamo in un luogo, però non è detto che esista un'unica voce nativa. E quindi prima di tutto è spiegare che non esiste un'ecologia nativa che può essere in qualche modo messa a confronto con la disciplina ecologica occidentale, ma esistono tanti modi, o tante, noi in antropologia le chiamiamo ontologie, no? Modi di confrontarsi e relazionarsi con i diversi ambienti che abbiamo. Tuttavia il testo cerca anche comunque in questa diversità di voci, in questa pluralità di voci, di cercare degli elementi in comune, e il primo elemento forse che si incontra è proprio la fiducia verso l'ambiente. Noi la chiamiamo ancora natura, ma nel testo cerco di spiegare che la natura è un termine scomodo, no? E quindi si ritrova tra le culture native il senso di fiducia verso l'ambiente che permette di agire e reagire ai cambiamenti climatici e nella relazione con gli altri soggetti che popolano i nostri ambienti, con risposte variabili e negoziate. E questo si traduce, almeno alle Hawaii, perché il testo poi si concentra su un ambiente, quello insulare nativo hawaiano, in una fiducia nei luoghi che sono custodi del passato e al contempo espressione presente e sentieri verso possibili futuri.
Emanuela, ciao, buonasera, Valentino De Luca. E, leggendo un po' il libro e sentendo anche le tue parole, mi viene da... cioè subito mi è venuta una domanda, ovvero ovviamente tu ti sei concentrata molto sull'ambiente hawaiano, quindi su un determinato spazio. Parlando di ambiente, natura e uomo, credi ormai superata la visione antropocentrica nell'esame dello spazio circostante e dell'ambiente circostante, forse anche superata proprio la dicitura di ambiente, quando insomma tu prima giustamente ci dicevi che in antropologia si usano anche altri termini per determinare insomma determinati spazi terrestri, e in un certo senso, come dire, non c'è più una sorta di scala gerarchica come invece è stato per tanti secoli, che poneva al centro l'uomo, o ancora quando si approcciano a determinate materie, in un certo senso c'è ancora quel senso di come dire, importanza e centralità dato dall'azione antropica nei confronti dell'ambiente circostante e dalla figura dell'uomo in generale verso l'ambiente circostante?
Sì, no, secondo me la figura dell'uomo rimane, il problema è che questa gerarchia che c'è è contraria al pensiero, chiamiamolo filosofico occidentale, che vede l'uomo al centro dell'ambiente, è artefice, in qualche modo creatore dei paesaggi che viviamo. Rispondo a questa domanda con una piccolissima premessa. La premessa è che in moltissime lingue polinesiane non esiste il termine per natura, perché in base alle ecologie native polinesiane tutte le incarnazioni o espressioni della natura, quindi compresi gli esseri umani, ma anche le rocce, gli alberi, i corpi idrici, sono consapevoli e capaci di interagire tra loro e con il collettivo umano. E questa interazione è il motivo per cui non vi è un termine equivalente a quello della natura, in quanto questo collettivo che partecipa ai nostri paesaggi, composto dall'atmosfera, i suoi agenti, l'acqua, le piante, gli animali, gli spiriti, la terra, e quello umano si combinano in un'unica famiglia, cioè quella del vivente, dove gli esseri umani sono l'elemento più giovane. Quindi gli esseri umani rimangono in questo paradigma del vivente e che vengono, il loro posto viene completamente rivisitato. Sono l'elemento più giovane della nuova famiglia del vivente. Perché, vabbè, nell'ecologia nativa Wayama sono gli ultimi arrivati, perché sono gli ultimi ad approdare sulle sponde di questo arcipelago, ma anche perché, se noi ragioniamo un attimo, anche in base alla nostra ecologia, chiamiamola così, l'età media di una specie è di 5 milioni di anni sul nostro pianeta, noi come esseri umani ne abbiamo 300.000. Siamo quindi davvero, cioè è logico pensare di essere gli ultimi e i più giovani in questa famiglia del vivente, e dobbiamo imparare un po' qual è il nostro posto, cioè interagire con la realtà senziente che ci circonda e ci risponde in qualche modo. Quindi diciamo che la nostra è stata una lunga infanzia adesso, dove ai bambini viene permesso di fare un pochino tutto quello che vogliono forse. Ora entriamo nella nostra adolescenza, abbiamo bisogno di capire qual è il nostro posto nel mondo forse. Quindi non so se ho risposto correttamente alla domanda.
Emanuela, hai assolutamente risposto correttamente, ti voglio far sorridere con quest'altra, con quest'altra domanda. Quindi tu hai sicuramente un approccio positivo nei confronti dell'azione di questo uomo che sta per diventare adolescente e dunque responsabile nei confronti dell'ambiente che lo circonda. Perché tu sai benissimo, come studiosa, che invece ci sono tante altre teorie che dicono che, insomma, l'azione antropica nei confronti della Terra, sì, è vero che noi siamo i bambini di 300.000 anni nei confronti di una Terra che ne ha quasi 5 miliardi e di specie che ne hanno parecchi milioni. Però noi, insomma, mi verrebbe da dire che in questi 300.000, ma soprattutto negli ultimi, non so quanto vogliamo fare,
negli ultimi 250.
Negli ultimi 250 ci siamo dati parecchio da fare, ecco. E tanti studiosi dicono che l'uomo ha inciso in maniera talmente negativa, addirittura, che per quanto riguarda il clima, per quanto riguarda l'inquinamento, per quanto riguarda la presenza di plastiche nei mari e quello che ne consegue, le microplastiche all'interno delle specie animali che i mari li popolano, insomma per tanti tanti aspetti, purtroppo è difficile vedere, anche se a noi tutti ci piacerebbe, è difficile vedere il punto di ritorno. Tu invece mi pare di capire che hai fortemente un approccio positivo da questo punto di vista, no?
Non so se ho un atteggiamento positivo nei confronti del pianeta, dell'ecosistema e di tutti gli ecosistemi. Noi credo che gli esseri umani possano fare qualsiasi cosa al pianeta e il pianeta riuscirà in qualche modo a rigenerarsi, perdendo molte specie, ma la vita del nostro pianeta andrà avanti. La domanda è, rimane un posto per noi? Cioè, sarà ancora posto per noi? Io ho un atteggiamento speranzoso, credo nella possibilità di spostare l'attenzione dai diritti che noi abbiamo sul pianeta e sulla natura e sulle risorse naturali, anche le risorse estrattive, a non tanto i diritti ma sulla responsabilità che abbiamo nei loro confronti, nella consapevolezza che dal benessere dell'ecosistema dipende la nostra sopravvivenza. Quindi ho un atteggiamento positivo nei confronti del pianeta, un pochino meno nei confronti della nostra specie, che in questo momento credo che sia, cioè, il futuro della nostra specie è molto incerto dal mio punto di vista, quello del pianeta no.
C'era uno stand-up comedian statunitense, George Carlin, non so se lo conosci, se hai mai avuto modo. Allora vallo a cercare, che in quella che adesso è morto, insomma, diciamo che ha anticipato un pochino così la sparizione della nostra specie, però in un suo spettacolo famoso diceva esattamente questa cosa che dici tu, no? Diceva che lui, ovviamente, nell'approccio satirico, aggressivo, no? Sarcastico, quasi un po' volutamente cattivo della stand-up comedy, diceva: ma io mettevo un pochino così alla berlina, scherzavo un po' sulle grandi battaglie ecologiste, dicendo: ma voi pensate veramente che la Terra, che è qui da 5 miliardi di anni, si faccia un problema delle nostre plastiche, dei nostri fumi, e la plastica sarà inglobata nel sistema, siamo noi che saremo espulsi come un indigesto ospite. E lui è anche un po' soddisfatto di questo, che è un po', adesso è una maniera sarcastica, eccessiva, iperbolica di dire quello che dici tu, però effettivamente leggendo, no, quello che sta avvenendo, per esempio l'incredibile farsa della COP26, no? Che c'è stata adesso, che è stata un fallimento totale, cioè un nulla di fatto, che è stato spacciato come dei passi in avanti. Effettivamente sembra che l'uomo stia in qualche modo, in modo anche un po' così compiaciuto, inserendo il proprio conto alla rovescia. Questo, diciamo, nello studio antropologico, no, di comunità, diciamo, meno complesse di quelle, diciamo, dell'uomo occidentale, così, cioè, lo hai scontrato da qualche parte, cioè questa tendenza all'autoestinzione, perché un po' si può parlare di questo atteggiamento, no? Perché se oggi qualcuno dice: beh, per la crisi energetica riapriamo, no, le centrali a carbone, vuol dire che proprio sta scrivendo accendendo il conto alla rovescia per se stesso, no? Questa tendenza al suicidio di specie, ecco, l'hai intercettato nei tuoi studi, insomma?
No, non l'ho mai intercettato. Ci sono lavori che raccontano di come alcune gruppi umani scelgono di vivere o di morire, nel senso, mi viene in mente il testo Collasso di Jared Diamond, per esempio, che racconta di diverse culture da diversi punti del nostro pianeta, di diverse aree geografiche, che per scelte ecologiche sbagliate hanno sentenziato la loro fine. Ecco, quello mi viene in mente. Però, ecco, non definirei le società che, almeno nel mio caso, frequento, meno complesse della nostra. Ecco, hai toccato un nervo scoperto lì, perché almeno le società che frequento io, società native della Polinesia settentrionale e del Pacifico, sono società molto complesse, che forse più di noi hanno tre consapevolezze. La prima è quella dei limiti dei nostri luoghi, non tanto del pianeta. Non si ragiona macro, nelle società indigene e sottovolentieri si ragiona micro. Non si è i salvatori del pianeta o gli ambientalisti che vogliono. È impossibile salvare il pianeta. Si può mettersi in relazione con i propri luoghi e allora migliorare la qualità della vita per tutti i soggetti, tra cui gli uomini che vivono in quel determinato luogo. E l'altra capacità è quella di tenere insieme il tempo genealogico, cioè quello che dicevamo prima: siamo gli ultimi arrivati su questo pianeta, e il tempo geologico, cioè come si sta trasformando il nostro pianeta. Plastica, ma a me vengono in mente gli isotopi radioattivi dei test nucleari nel Pacifico, che sono stati fatti numerosi test nucleari, e altri esempi che possiamo mettere, di cui potremmo parlare, che hanno questa capacità, questa, di gestire ecologicamente il rapporto con il tempo, ricordandoci che la natura o gli ambienti, come li vogliamo chiamare, sono degli ecosistemi fatti di soggetti interconnessi, che hanno una storia e formano paesaggi co-costruiti, cioè sono quelle che noi chiamiamo le ontologie concrete. Allora davvero ogni elemento del paesaggio ha una storia che va raccontata e va ricordata. Un albero una storia, una pietra una storia, una valle una storia, lo spigono una storia. Molte storie orali native sono sinossi ecologiche, che ci raccontano proprio questo. Quindi non so se direi complesse, cioè le trovo molto più complesse di noi a volte.
E da questo punto di vista assolutamente, certo, assolutamente, da questo punto di vista assolutamente. Forse io per complessità ho voluto dire, semplificando in effetti, diciamo una eccessiva sovrastrutturazione, per cui poi alla
secondo,
fine...
secondo me è anche un fatto di punti di vista. Cioè tu sei molto immerso nella, ma come me, per carità, certo, nella realtà occidentale, poi parli con una studiosa come Emanuela Borgnino che ti parla delle civiltà della Papuasia, ti parla della la civiltà Polinesia, della Polinesia, e sono civiltà talmente lontane da te, la cui complessità e definizione di complessità è talmente diversa dal tuo quotidiano e dal quotidiano che esprime la società occidentale, che il punto di vista ti viene totalmente stravolto, e solamente attraverso un'apertura mentale puoi comprendere quel tipo di complessità così diversa dalla tua. Penso io,
Poi, che dici? No, ma io sono molto d'accordo. Secondo me è per quello che vale la pena leggere le etnografie, ma non solo le mie, quelle di altri, anche i miei colleghi, perché ci raccontano di queste società senza semplificarle, ma in qualche modo traducendole e aiutandoci a vedere che ci sono centinaia, migliaia di scelte possibili.
Assolutamente, assolutamente. Quindi bisogna leggere le etnografie, le sue, quelle di altri colleghi, però questa sera stiamo parlando di ecologie
della tua in particolare.
Stiamo parlando di ecologie native, edito da Eleutera, un libro che, e faccio quest'ultima battuta, insomma, quest'ultima domanda prima di salutarci, poi dimmi tu se sono sulla strada giusta, che nell'analizzare questo pianeta isola che no, è circondato un po' dal cosmo, ha come parola chiave, come filo rosso che la guida, non so, a mio giudizio, anche sentendo di parlare, la parola armonia. La parola armonia che può essere tra l'umano, ma non solo, però tra l'umano e anche il non umano. Però mi duole provocarti proprio in questa ultima domanda con questo tipo di ragionamento. È vero, nelle società anche così lontane dalla nostra, la parola chiave per poter andare avanti e migliorare sicuramente gli ambienti e la coabitazione tra umano e non umano è il rispetto e sono il rispetto e armonia. Non pensi però che sia ormai improrogabile, per raggiungere questa armonia e questo rispetto tra tutti gli elementi che compongono il nostro cosmo, rimettere in discussione il nostro modello di sviluppo, relazione con l'ambiente circostante e, come dire, sfruttamento, perché non mi viene nessun altro termine, dell'ambiente medesimo per i nostri immediati scopi e immediati benefici, che, come diceva prima il mio collega Alessio, stanno avendo degli esiti esiziali, se non addirittura quasi suicidi. Insomma, purtroppo, pur diciamo, allora la vogliamo sempre buttare in politica e non... Purtroppo, come si diceva una volta, ogni argomento, se vogliamo, potrebbe essere politico, ed è così. Anche nel raggiungere, in società così lontane da noi, questa armonia tra gli elementi del cosmo, comunque nella nostra agenda non diventa quasi ormai prioritario e improrogabile, improcrastinabile, il fare i conti con il nostro modello folle un po' di sviluppo e di intendere il nostro rapporto da dominatori dell'ambiente circostante?
Sì, è indubbio. Allora, parlare di natura secondo me vuol dire fare politica in questo periodo, ma forse anche prima. Non penso che il termine armonia sia quello che userei io per definire questa società. Non sono società in armonia con l'ambiente, sono in equilibrio con l'ambiente. L'equilibrio non vuol dire 50-50. Non sono società che vivono in armonia con l'ambiente, sono società che sfruttano l'ambiente, sono società che che scelgono dei modelli ecologici, ecco, diversi da quelli capitalistici. E se scelgono, quando capita, e ne capita a volte, che scelgano il modello capitalistico, però non vanno fino in fondo, ossia hanno una consapevolezza profonda dei limiti delle risorse. Ora, l'Hawaii è molto più facile perché si è un'isola remota e quindi si deve dipendere dalle risorse che ci sono localmente, perché fino alla Seconda Guerra Mondiale non c'erano gli aerei che raggiungevano l'isola. Quindi secondo me sì, bisogna cambiare un modello che ha come bandiera la bandiera del progresso. Il progresso non esiste più, no? Nel senso, questa idea del progresso, progresso infinito che ci viene presentato in tanti modi nella nostra società, ecco, secondo me quello va modificato. Fare natura e fare politica, dicevo, ci sono diverse società che stanno cercando di tutelare l'ambiente, non soltanto di recuperare il rapporto con l'ambiente attraverso i diritti, mi vengono in mente i diritti della natura, e quindi riconoscere personalità giuridica a un fiume, una montagna, una valle. Anche quello io trovo che non sia una scelta corretta, perché è di nuovo utilizzare una forma di neocolonialismo. Alla fine utilizziamo dei concetti che sono quelli del diritto nostrano e cerchiamo di tradurli in ontologie giuridiche native che esistono e che hanno codificato in maniera diversa il rapporto con l'ambiente. Secondo me sicuramente va abbandonata come scelta ecologica il modello capitalistico, neoliberale, chiamatelo come volete. Bisogna incominciare a rendersi conto dei limiti. Secondo me il discorso è lì: se io dovessi fondare un partito, fonderei il partito dei limiti.
Bene, questo è interessante, perché il partito effettivamente, mamma mia, penso già ad alcune figure, insomma, che non dirò, sentendo imporre i limiti, comincerebbero subito a parlare di decrescita, ma non decrescita nel senso di decrescita felice, di decrescita infelice, di limiti al mercato che invece non deve avere mai limiti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi
no, il problema è proprio quello dei mai limiti. Viviamo in un pianeta limitato, perché ha dei limiti geologici, ha dei limiti idrologici, ha dei limiti climatici, e anche noi forse dobbiamo rielaborare il concetto di limite. Limite o limen, soglia, è quello che ti permette anche di evolvere, perché ti permette il passaggio, però ti protegge. Cioè, il limite è un potenziale, ma è anche una protezione, e forse quel doppio aspetto del limite che va un po' analizzato e va forse recuperato.
Ebbene, questo sicuramente è uno spunto, è uno dei tanti spunti della nostra chiacchierata, che vi ricordo da domani potete riascoltare tranquillamente anche in sottoforma di podcast. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questa bella intervista, non ci resta che ricordare dunque Emanuela Borgnino, Ecologie Native, edito da Eleutera, e salutare e ringraziare l'autrice Borgnino per essere stata qui con noi ai microfoni di Radio Città Aperta. Emanuela, grazie mille davvero.
Grazie anche per l'attesa e la pazienza.
Grazie a voi, grazie di avermi invitato.
Alla prossima,
buona serata. Ringraziamo quindi Emanuela Borgnino, Ecologia Native, un libro complesso, Valentino, però anche abbastanza molto attuale, direi, no? Insomma, voglio dire.
Sono discorsi che riguardano, diciamo, come dire, l'equilibrio. Cioè, ma ha detto bene Emanuela, ha detto bene la Borgnino. La parola chiave per capire il nostro rapporto con l'ambiente circostante, con il cosmo, è l'equilibrio. Perché giustamente l'armonia può dire no, l'armonia, quindi c'è il 50-50, ma non è vero. Cioè, non è vero, nemmeno in quelle società, vedi la sua testimonianza, perché è importante, lei c'è stata, e quindi cioè, non è che è vero, non è che là vivono 50-50, anche in altre civiltà lontane da noi c'è un utilizzo dell'ambiente circostante, ma sempre in ottica di equilibrio, perché lo strafare si capisce, si ha la percezione che poi ti si ritorce contro, cosa che secondo me, la società occidentale ha totalmente perso di vista. Cioè, se c'è da buttare giù una montagna, con tutte le conseguenze idrogeologiche, così, in Occidente la mentalità dominante dice facciamolo subito, domani,
Bene, adesso andiamoci a fare una bella cena all'All You Can Eat.
All You Can Eat.
Evviva!
Sì, che è un altro modello insostenibile.
Totalmente insostenibile. D'altronde il tema della sostenibilità è un tema assolutamente attuale e la cosa che colpisce, poi noi siamo, come tu dici, siamo giustamente, abbiamo quest'ottica per quanto almeno ci rendiamo conto della sua follia, si dice... No, siamo sostenibili, così arrivano i soldi del PNRR, no, però poi finito, di fatto non lo si è. Si conclude con questa amara considerazione politica, perché tutto è politica, Valentino, questa è la verità, c'hai ragione tu. La puntata di oggi di Block Notes, che è ovviamente dedicata a Book Notes, i libri, vi ricordiamo anche che di qui a breve riprenderanno per insomma qualche appuntamento le nostre presentazioni live Book Notes Live. Grazie a tutti e ci risentiamo la prossima settimana con altre presentazioni. No, la prossima settimana non ci siamo, Valentino.
La prossima settimana è il 2 giugno, quindi salta la puntata. Noi ci rivediamo, ci risentiamo giovedì 9 giugno, ma colgo l'occasione per ricordarvi che Book Notes Live, per chiunque stia a Roma, avrà una serata allo Sparwasser l'8 giugno e il 16 giugno.
Con due bellissimi libri, con gli autori, con il dibattito che si innescherà. Buona serata e naturalmente seguiteci anche in podcast.